La storia di oggi per Radio Bambini è la storia di Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj è un bambino saggio, un bambino santo, quindi penso che piacerà molto a tutti i bambini in ascolto. È un bambino che poi diventa grande, quindi la storia piacerà anche ai grandi in ascolto. E la storia parte sempre da Svayambhuva Manu. Vi ho già raccontato di questo personaggio, che è uno dei progenitori, uno di quelle persone che hanno popolato l'intero universo materiale. E perché parte di nuovo da lì? Perché abbiamo detto già un'altra volta che Svayambhuva Manu aveva 5 figli, 3 femmine e 2 maschi. Abbiamo parlato di una delle sue figlie e oggi parleremo di uno dei suoi maschi, perché questi suoi figli maschi, Uttanapada e Priyavrata, hanno dato origine a una generazione di persone, e nella famiglia di Uttanapada Dhruva Maharaj era il nipote di Svayambhuva Manu. Uttanapada aveva 2 mogli ed era un re importantissimo, governava tutta la terra. Queste 2 mogli si chiamavano Suruci e Suniti, e Uttanapada da ognuna delle 2 mogli ebbe un figlio. Da Suruci ebbe un figlio che si chiamava Uttama e da Suniti un altro figlio che si chiamava Dhruva. All'inizio di questa storia la posizione di Dhruva sembra quella di un perdente. Perché? Perché Uttanapada preferiva mamma Suruci e quindi preferiva suo figlio Uttama e trascurava assolutamente suo figlio Dhruva. Dhruva soffriva molto di questa posizione, a volte vedeva il padre che giocava con il piccolo Uttama sulle ginocchia e cercava di salire anche lui sulle ginocchia di Pitta, come si dice in sanscrito papà, ma il padre non lo voleva. E una volta addirittura la sua matrigna Suruci gli spiegò che per lui non era possibile salire sulle ginocchia del padre, come non era possibile pensare che in futuro sarebbe diventato re, avrebbe avuto il regno, perché Uttanapada era attaccato soltanto a lei e quindi avrebbe scelto sicuramente Uttama come suo successore. Aggiunse inoltre che se Dhruva voleva ottenere qualche favore da parte del padre, avrebbe dovuto sicuramente fare moltissime austerità e attraverso queste austerità soddisfare Dio, la persona suprema, e da lì meritarsi una rinascita nel ventre di Suruci. Solo quando fosse nato da lei sarebbe riuscito ad entrare anche nelle grazie di suo padre Uttanapada. Dhruva è assolutamente angosciato da queste affermazioni e quando vede che il padre conferma col suo silenzio quello che Suruci aveva detto, corre dalla madre disperato. Ma Suniti non può fare altro che confermare questa storia. Sa lei perfettamente che il padre non è attaccato a lei, che Uttanapada non è attaccato a lei e quindi non è nemmeno attaccato a Dhruva. Quindi gli dice che se vuole veramente ottenere il regno, deve sottoporre e seguire le istruzioni di Suruci, cercare di fare austerità e soddisfare Dio, la persona suprema. Dhruva a quei tempi non è che un piccolo bambino, ha solo 5 anni, però ha una determinazione incrollabile. Infatti a questo punto decide di andare nella foresta e di iniziare le pratiche per l'austerità e per soddisfare Dio, la persona suprema. mentre Dhruva si avvia verso la foresta, incontra Narada Muni, che è questo saggio che abbiamo più visto nelle nostre storie, viaggiare attraverso gli universi sul suono del suo strumento musicale, sul suono della vigna. E che cosa fa quando viaggia tra gli universi Narada Muni? Glorifica il Signore, istruisce i suoi devoti. In questo caso Narada Muni cerca di sconsigliare Dhruva Maharaj ad andare nella foresta, gli dice: ma sei così piccolo, che vuoi fare tu? Non puoi pensare di fare austerità, è meglio che aspetti, quando sarai più grande vedrai, potrai senz'altro iniziare pratiche dello yoga e soddisfare Dio la persona suprema e ottenere il regno. Ma Dhruva è assolutamente incrollabile, determinatissimo a ottenere quello che desidera. Narada Muni accetta questa sconfitta con molto piacere e dà istruzioni a Dhruva sulle pratiche del Bhakti Yoga. Spiega a Dhruva Maharaj che deve andare nella foresta Madhuvana, che sta sulle rive del fiume Yamuna, e là cominciare col fare dei bagni regolarmente e iniziare a praticare le tecniche dello yoga che si chiama pranayama. Dhruva Maharaj riceve anche da Narada Muni un mantra sul quale meditare, e questo mantra è Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruva va nella foresta e nel frattempo Narada Muni va da Uttanapada. Uttanapada, dopo che ha visto Dhruva andare verso la foresta, è un po' preoccupato, comincia a avere dei seri dubbi, comincia a pensare di aver fatto degli errori, comincia a pensare che ha il cuore duro, che in effetti sicuramente un padre non dovrebbe essere così ingiusto verso il proprio figlio, non dovrebbe permettere che un figlio di 5 anni, per il dolore causato dalla sua insensibilità, lasci la casa. Ma Narada Muni lo tranquillizza, ha visto perfettamente la determinazione di Dhruva e gli assicura che sicuramente Dhruva otterrà nella foresta quello che desidera. Dhruva infatti è in un corpo di un bimbo di solo 5 anni, ma non teme niente. Va nella foresta e si sottopone alle austerità con un coraggio enorme. Pensate, il primo mese che vive nella foresta mangia solo frutta e bacche, e non tutti i giorni, ogni 3 giorni. Il secondo mese, sempre nella foresta, mangia solo erba secca e foglie ogni 6 giorni. Il terzo mese beve solo acqua ogni 9 giorni. E al quarto mese Dhruva Maharaj è in grado di respirare soltanto ogni 12 giorni. Al quinto mese Dhruva Maharaj controlla completamente il respiro. Sta fisso sulla punta di un piede senza muoversi. E controlla con la mente completamente i sensi ed è perfettamente concentrato sull'immagine di Krishna nel suo cuore. A questo punto è in grado di chiudere completamente le 9 aperture del suo corpo. Quando un santo riesce a ottenere tali risultati, i 3 mondi cominciano a tremare. Perché? Perché il respiro dell'universo si blocca, non può più respirare. Dhruva ha chiuso tutti i buchi del suo corpo e non passa più aria, e così anche tutto l'universo fa fatica a respirare, e tutti i deva che abitano l'universo, anche quelli che abitano i pianeti più alti, cominciano a sentirsi soffocare e cominciano a pensare che è difficile per loro, e si avvicinano a Vishnu chiedendo aiuto. Non solo Dhruva con la sua meditazione stava paralizzando il respiro dell'universo, ma con la punta del piede Dhruva faceva anche sprofondare l'intero pianeta Terra, come un elefante fa sprofondare la barca su cui sale. In pratica Dhruva aveva lo stesso peso di Vishnu, sul quale era completamente concentrato. I Deva disperati chiedono aiuto a Vishnu e gli chiedono di intervenire in persona perché la situazione è grave, ma Vishnu li rassicura, sa che è soltanto il piccolo Dhruva che sta creando così tante difficoltà all'intero universo. Dopo aver rassicurato i Deva, Vishnu sale sull'uccello che di solito lo trasporta, che si chiama Garuda, è un'aquila meravigliosa, e sopra Garuda va nella foresta Madhuvana ad incontrare Dhruva Maharaj. Dhruva stava perfettamente fisso in meditazione, concentrato su Krishna che sta dentro il suo cuore nella forma del Paramatma. È una forma uguale a Krishna, eh? Krishna nella forma a quattro braccia, quindi come Vishnu. Non c'è nessuna differenza tra Vishnu e Krishna, perché Vishnu è un'emanazione di Krishna stesso. Quindi in questa storia a volte nomino Krishna, a volte nomino Vishnu, ma sono la stessa persona. Semplicemente Krishna è la forma originale e Vishnu una sua emanazione plenaria. Quindi nel momento stesso in cui Dhruva Maharaj incontra Vishnu, incontra anche Krishna, la persona suprema. E la forma che sta nel cuore di Dhruva Maharaj è la forma di Vishnu a quattro braccia. Quindi Dhruva stava fisso in meditazione, concentrato su Krishna, Vishnu che stava nel suo cuore nella forma del Paramatma. Ad un certo punto questa forma scompare dal suo cuore e Dhruva è costretto a rompere la sua meditazione. Ha perso Krishna, deve aprire gli occhi. Ma appena spalanca gli occhi trova davanti a sé la stessa forma di Vishnu che sta in piedi sopra Garuda di fronte a lui. Dhruva è sconvolto, cade a terra come un bastone per offrire i suoi omaggi. Quando si rialza, a mani giunte, fissa i piedi di loto di Vishnu, ma non riesce a offrire né preghiere, perché nessuna parola riesce a uscire dalla sua bocca. Che cosa può dire lui, il piccolo Dhruva, a Vishnu? Che cosa può dire a Krishna? Come glorificare Krishna? Sembra impossibile, ma è Krishna stesso che gli viene in aiuto. Krishna, nella forma di Vishnu, ha quattro braccia. In una di queste braccia tiene il fiore di loto, nell'altra un disco Sudarshana, nell'altra una mazza e nell'altra una conchiglia. Bene, con questa conchiglia che Krishna tocca la fronte del piccolo Dhruva Maharaj di fronte a lui. E da quel momento Dhruva riesce a offrire una meravigliosa preghiera al Signore Vishnu. Tante parole di glorificazione, Dhruva si scusa anche per aver avvicinato il Signore con desideri materiali. In realtà, quello che ha spinto Dhruva ad andare nella foresta è il desiderio di ottenere un regno, e di questo ora Dhruva si vergogna, perché sa che quando uno incontra la persona suprema può ottenere la liberazione, può chiedere di concentrarsi sempre su di lui, di ottenere la liberazione, invece lì, con una piccola richiesta, come se uno fosse di fronte a Dio e gli chiedesse di fare il facchino. In fondo è la stessa cosa chiedere anche di avere un grande regno, perché sempre nel mondo materiale resti, e nel mondo materiale c'è vita, con la nascita, la malattia, la vecchiaia, la morte, la sofferenza. quindi è bene una piccola cosa chiedere un regno, quando puoi chiedere la liberazione, o quanto in realtà di fronte a Vishnu ti viene di offrire ogni cosa, perché il massimo della gratificazione l'hai già avuta contemplando davanti ai tuoi occhi la forma meravigliosa di Krishna. Ma Krishna è perfettamente soddisfatto di Dhruva e gli comunica che sicuramente otterrà il regno che desidera. Per ora potrà regnare 36.000 anni senza mai invecchiare, senza mai sentirsi debole, senza mai avere problemi o malattie sulla terra, nel regno di suo padre. E poi, al momento della morte, siccome sarà in grado di fissare la sua mente su Krishna, la persona suprema, potrà raggiungere un pianeta raro. Questo pianeta si chiama Vishnuloka, è un pianeta che sta ai confini tra l'universo materiale e l'universo spirituale, è al di là del pianeta dove regna Brahma, il creatore dell'universo, ed è un pianeta dove sta Vishnu. Questo pianeta si chiamerà Dhruvaloka o stella polare. Bene, Dhruva andrà là. Noi tutti conosciamo Dhruvaloka, la stella polare, perché la possiamo guardare nel cielo, spesso, anche qui dalle nostre parti, e possiamo tutti notare una cosa strana, la stella polare è una stella fissa. Tutto nel cielo si muove, tutto nel cielo cambia posizione, tutto ruota, ma la stella polare no. Perché? Perché la caratteristica dei pianeti spirituali è di stare fermi, mentre quelli materiali si muovono, perché sono temporanei, così noi sappiamo che possiamo vedere nel cielo un pianeta spirituale se guardiamo Dhruvaloka. Dhruva sarà un grande re, farà grandi sacrifici e grandi carità e per questo avrà una vita assolutamente felice ed è anche per questo che al momento della morte avrà facilità nel ricordarsi il nome di Krishna. Vishnu poi dice anche a Dhruva che la sua matrigna Suruci e suo fratello Uttama sarebbero presto morti. Gli consiglia poi di tornare dal padre. Dhruva, ora raggiunto il suo scopo, può lasciare la foresta Madhuvana e ritornare verso il regno del padre. Sul viaggio del ritorno incontra tutti che gli erano venuti incontro, incontra il padre, le due matrigne, il fratello, tutti ormai in ansietà e desiderosi di incontrarlo stavano andando verso di lui avvertiti da Narada Muni del suo ritorno. Il padre era assolutamente in estasi nel rivederlo, non riusciva più a credere che suo figlio piccolo a 5 anni si era recato nella foresta ed era riuscito a sopravvivere senza essere ucciso da bestie feroci o cose di questo genere, per la protezione di Vishnu sicuramente. Ed ora tornava addirittura a casa. La vita scorre felice per il piccolo Dhruva e il padre regna con molta benevolenza. Ad un certo punto, come tutti i re saggi, quando si avvicina il momento della morte, quando si sentono invecchiare, come quando cominciano a sentire che i sensi non sono più così vivi, viene il momento di abbandonare il regno, di abbandonare la famiglia. Perché? Perché questa è una trappola, no? È molto facile quando si è così ricchi di gratificazione materiale rimanere attaccati a queste cose anche nel momento della morte e se questo succede è sicura la rinascita. Allora, questo re saggio, che ormai era diventato molto e molto saggio dopo l'esperienza con Dhruva Maharaj, decide di lasciare il regno e di andare a ritirarsi nella foresta e prepararsi, come aveva fatto suo figlio Dhruva 5 anni, al momento della morte, concentrandosi sui piedi di loto di Sri Vishnu. E così, mentre Uttanapada va nella foresta, Dhruva Maharaj regna. ogni gesto di Dhruva Maharaj come re è assolutamente perfetto. Ma mentre regna, succede che il fratello, che aveva la passione per la caccia, un giorno, recandosi a cacciare in una foresta, viene ucciso da uno yaksha. La madre di Uttama, allora, Suruci, profondamente addolorata per la morte del figlio, sceglie di uccidersi andando nella foresta in fiamme. Vi ricordate voi che sono gli yaksha? Li abbiamo già visti un'altra volta nella storia di Shiva. Accompagnavano la moglie di Shiva a un sacrificio. Gli yaksha sono seguaci di Shiva. Dhruva, quindi, che era un grande re, decide di vendicare la morte del fratello Uttama. Questa popolazione, questi yaksha, vivevano nel Tibet, in una zona dell'Himalaya, in cima sopra l'India nel nord. C'è questa montagna che si chiama Himalaya, c'è questo posto che si chiama Tibet, gli yaksha vivevano là. E quindi Dhruva si reca nel Tibet per combattere contro gli yaksha, ma gli yaksha avevano dei poteri mistici incredibili e li usavano molto spesso nelle battaglie. Così, quando videro Dhruva Maharaj che si recava contro di loro, presi dall'ansietà, dopo i primi scontri, le prime battaglie, cominciarono a usare le loro armi micidiali derivate dai loro poteri mistici per spaventare Dhruva Maharaj e allontanarlo dal combattimento. Ad un certo punto Dhruva vede come da lontano arrivare una polvere nera molto molto densa, arriva molto velocemente come una nube scura terrificante, come di una violenta bufera, come di una tempesta, di un uragano in arrivo. Quando la nube è sopra di lui, da questa nube comincia a scendere una pioggia di sangue. Sangue piove sopra di lui e a un certo punto da questa pioggia arrivano anche pezzi di corpo, braccia, tronconi di gambe, di petti, persone squartate e armi di ogni tipo come mazze, spade, lance, frecce. Tutto cadeva su di lui da questa pioggia terribile che veniva nel cielo. E anche da lontano ecco arrivare degli animali feroci che tentano di aggredirlo, leoni, tigri, elefanti che cercano di schiacciarlo. E alla fine un mare in tempesta gli si scaglia addosso con una gigantesca onda e il tutto succede tra fuoco, fiamme e ogni sorta di minacce. Dhruva è confuso, realmente non sa che fare, è veramente sconvolto, tutte le sue armi non funzionano contro questa enorme pioggia che in realtà è frutto solo dell'illusione. Ma i saggi vengono in suo aiuto e lo consigliano per il meglio. Che cosa ci può aiutare contro ogni difficoltà? Una cosa molto molto semplice che voi ora dovreste aver imparato, il canto del Maha Mantra. Questo canto arriva come una liberazione, perché nel momento in cui Dhruva Maharaj fissa la sua mente su Krishna, tutto questo uragano sparisce e tutto diventa chiaro e limpido come una volta. Allora Dhruva Maharaj, con la mente più chiara, si ricorda anche che nella sua faretra c'è una freccia speciale, una freccia che Narayana, sapete chi è? È sempre Krishna. Krishna quando viaggia nell'universo si chiama Narayana. Allora Krishna ha tantissimi nomi, si chiama Vishnu, si chiama Narayana. Ecco, Narayana aveva fatto una freccia per Dhruva. Prende questa freccia e con questa freccia comincia ad attaccare gli yaksha. E lì per gli yaksha è veramente la fine. Thank you. Allora a questo punto gli Yaksha cominciano a morire a decine, a centinaia, a migliaia, e Dhruva non si ferma mai, li vuole sterminare tutti. A questo punto è Svayambhuva Manu che deve intervenire, eh? Vi ricordate il nonno, il progenitore, è saggio il nonno. Allora scende e va da Dhruva Maharaj e comincia a parlargli, gli spiega che in realtà un puro devoto non dovrebbe essere preso dalla rabbia. È vero che gli Yaksha, che uno Yaksha ha ucciso il fratello di Dhruva, però è anche vero che non si possono uccidere tutti gli Yaksha perché uno di loro ha ucciso una persona cara. È meglio che Dhruva Maharaj sospenda questo sterminio. Poi si deve anche ricordare Dhruva Maharaj che gli Yaksha sono molto cari a Shiva e molto cari a Kuvera, che è il tesoriere degli dèi. Ed è molto meglio per Dhruva non inimicarsi queste persone. Inoltre Dhruva, come puro devoto, deve essere un buon esempio, deve cercare di controllare la sua rabbia, deve cercare di essere una persona saggia e di avere buone relazioni con tutti. Immediatamente smette lo sterminio e Kuvera scende per ringraziarlo perché finalmente gli Yaksha sono stati salvati. Dopodiché Dhruva regna in maniera perfetta e si comporta sempre secondo le regole delle scritture. Quando arriva il momento della morte, come aveva fatto prima il padre, quando arrivano, sono passati 36.000 anni, lui non si sente vecchio ma sa che è arrivato il momento di andare, Dhruva si ritira sull'Himalaya in un posto conosciuto come Badrikashrama e là riprende la via dello yoga e della purificazione. Si bagna regolarmente e pratica lo yoga controllando il processo della respirazione. Dopodiché si concentra su Krishna nel cuore ed entra in trance. Mentre Dhruva Maharaj è concentrato su Krishna nel cuore, lacrime di estasi escono dai suoi occhi e il cuore si scioglie. Nel trance devozionale Dhruva si dimentica del suo corpo e a questo punto vede un aeroplano arrivare dal cielo. Sopra questo aeroplano ci sono delle persone meravigliose che hanno la stessa forma di Vishnu e si chiamano Vishnu Duta e sono venuti a prenderlo per portarlo a Dhruva Loka. Dhruva fa gli omaggi e con le mani giunte canta il mantra Hare Krishna concentrando la sua mente su Krishna. I Vishnu Duta lo invitano a partire. Allora Dhruva fa il bagno, si veste in maniera appropriata, fa gli omaggi ai grandi saggi presenti e poi vede la morte in persona di fianco a lui. Non curante di lei, pone un piede sulla sua testa e con questo passo si aiuta a salire sull'aeroplano. Da lì l'aeroplano si stacca da terra e comincia il viaggio verso il suo pianeta spirituale che si chiama Dhruva Loka. Dietro di loro un altro aeroplano li segue. Su questo aeroplano c'è la madre di Dhruva, Suniti, che è stato il maestro spirituale di Dhruva all'inizio, in quanto gli ha consigliato di cercare di realizzare Krishna, la persona suprema. Questa storia è finita, a risentirci con una nuova storia. Hare Krishna!
Avete ascoltato?